discorso. Parliamo ovviamente della dichiarazione di Pedro Sánchez, quindi del Presidente del Consiglio spagnolo, quindi del governo spagnolo, in relazione al indulto, o dovrebbe essere, poi correggimi se sbaglio, nei confronti dei leader politici catalani che erano stati arrestati o comunque messi sotto inchiesta per tutta la grande questione politica relativa al referendum sull'indipendenza di qualche anno fa. Allora, Victor, io intanto ti chiederei di farci un po' una rapida cronistoria di quello che è avvenuto nelle ultime due settimane dall'annuncio di Sánchez, che ti chiederei anche se, diciamo, era aspettato in qualche modo oppure è stato un fulmine a ciel sereno, e poi tutto quello che è successo subito dopo.
Allora, diciamo che da prima dell'annuncio di Sánchez già c'era la richiesta, soprattutto da parte degli indipendentisti catalani, del partito, diciamo, soprattutto di Esquerra Catalana, che è attualmente al governo della Generalità e che in questi anni ha proposto sempre di organizzare una tavola per risolvere il conflitto catalano tramite il dialogo, parlando con Sánchez. C'è sempre stata la proposta di fare un'amnistia, quindi già no, anche questo amnistia, indulto, dobbiamo poi capire bene che cosa. Quindi la proposta dell'amnistia, quindi considerare che il reato non era realmente un reato, è stata scartata, e Sánchez, vedendo che cominciava un governo in Catalogna principalmente guidato da Esquerra Repubblicana, con cui non ha eccessive cattive relazioni a livello di corti spagnoli, ha cercato di fare il gesto proponendo un indulto. Un indulto che di per sé già non è piaciuto a tutta la destra spagnola, ma neanche ai socialisti, e addirittura non è piaciuto ad altre persone che erano già state indultate, come ad esempio ex ministri socialisti come Barrionuevo e Vera, che sono i due che idearono i GAL, quindi delle organizzazioni paramilitari utilizzate per la guerra sporca contro ETA, che finirono in carcere nel 98 per vennero indultati. A parte questi piccoli dettagli, che persone già indultate consideravano che un indulto degli indipendentisti catalani non era accettabile, arriva questo indulto che di per sé non è un indulto, ma sarebbe più corretto parlare di una libertà condizionale, perché è un indulto parziale, ossia la pena non viene, sì, escono dalla prigione, quindi non devono più scontare la parte rimanente di pena, ma uno, hanno ancora un'interdizione dai pubblici uffici, e due, nel caso in cui venissero processati e condannati, la pena che è stata indultata verrebbe sommata alla pena del nuovo delitto. Quindi in realtà è più una pratica non di indulto, quindi di una concezione di grazia in cui si dimentica tutto, ma in cui essenzialmente è una libertà condizionale per cercare di mettere delle buone relazioni. Chiaro che inizialmente è stata presa bene dagli indipendentisti catalani, che soprattutto i leader indipendentisti hanno detto chiaramente non è finita qui. Quindi questa prima intenzione di Sánchez di pacificare totalmente e dimenticarsi assolutamente di quello che è successo è semplicemente una variazione nel livello del conflitto che c'è tra la Catalogna e lo Stato spagnolo, ma gli indipendentisti catalani, anche i più moderati, che non si immaginavano mai di finire in prigione, uscendo dalla prigione, sono disposti di nuovo a fare il possibile, almeno così hanno dichiarato, con la chiara risposta di Sánchez, che ha sottolineato il fatto che non ci sarà mai nessun possibile referendum nel futuro, a meno che gli indipendentisti catalani non convincano tre quinti delle corti, cosa matematicamente impossibile, perché i socialisti non vogliono, il Partito Popolare non vuole, quindi fine dei giochi. Quindi in realtà è ritorniamo un pochettino prima del 2014. C'è una situazione di tensione, c'è una situazione in cui la situazione territoriale politica non si capisce, c'è un governo diciamo di sinistra allo Stato spagnolo, ci sono degli indipendentisti che, più o meno al governo, che vorrebbero fare qualcosa e cercano in qualche modo di negoziare. Quindi non è che questo è meno quello che sta succedendo, è un pochettino un déjà vu abbastanza intenso di quello che è successo anni fa. Quindi, ovvio che alle variazioni di seguito tutto quello che è passato, però è una sensazione un po' strana.
Senti, questa è la situazione, tu dici il tentativo è quello di tornare un po' alla situazione del 2014, quindi diciamo 7 anni fa, il pre-referendum, ma tutto il dibattito sullo statuto dell'autonomia, da cui poi si arrivò alla vicenda indipendentista. Ecco, uscendo fuori dalle dichiarazioni di Sanchez e anche diciamo dal dibattito giuridico giudiziario in senso stretto, questa proposta, questa dichiarazione in qualche modo può essere il preludio, secondo te, a comunque un'apertura di spazi di dibattito e di dialogo che in qualche modo poi a un certo punto sono stati azzerati, e quindi diciamo su tempi magari non troppo brevi anche sulla rivisitazione, la ridiscussione dello statuto di autonomia catalano? Oppure in realtà appunto si cerca di mettere un punto, però la situazione rimane esattamente quella di prima e in tempi più o meno brevi ci ritroveremo con le stesse situazioni che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni?
Allora, è difficile prevedere il futuro,
eh? Quello lo sappiamo, insomma, però tu sei molto bravo e quindi faccio queste domande.
Allora, la mia sensazione è che ora la questione della pandemia un pochettino sta bloccando e sta coprendo tutte le questioni che in realtà non sono risolte in maniera definita. A rivedere ora un livello di conflitto in cui si cerca di forzare lo Stato organizzando un referendum, avendo la magistratura contro e con l'invio di polizia, dubito che nel breve periodo sia possibile. Quello che vedo più possibile è, dal mio punto di vista, un tentativo di dialogo, accordo possibile per trovare qualche nuova forma, parte anche di freno alla cultura dell'estrema destra che è dilagante in questi giorni, in questi anni nello Stato spagnolo, quindi con tutti questi ricordi al tardo franchismo e quant'altro, per cercare di pensare a un modo differente per equilibrare la complessa relazione tra lo Stato spagnolo e la Catalogna. Quindi io mi immagino che probabilmente nei prossimi anni, almeno per quanto cercherà di durare per Aragonese in Catalogna e Sanchez, con i problemi che hanno a livello di equilibrio istituzionale, cercano di dialogare il più possibile, proponendosi magari delle riforme parziali sullo statuto, sullo statuto catalano, sull'educazione, quindi strettamente legato alla lingua catalana e alla cultura catalana. Recentemente Sanchez ha fatto anche dei gesti a favore della possibile candidatura della Catalogna per le Olimpiadi d'inverno del 2040, una cosa così. Quindi ci sarà più un tentativo, una fase di dialogo, quello che io vedo molto più probabile. Il problema è che non sappiamo per quanto, perché considerando come si è indebolito Podemos in questi tempi, considerando come sta aumentando l'estrema destra nello Stato spagnolo, le ultime settimane abbiamo avuto una serie dalla morte di Samuel, un ragazzo gay, è stato assassinato un paio di giorni fa in Galizia dopo essere stato pestato, una serie di aggressioni omofobe in tutto il territorio spagnolo che quasi fanno pensare che tutto quello che diceva Vox, il partito di estrema destra, inizia a prendere quasi un'organizzazione o prendere piede nella società spagnola. Si vede un pochettino questa tensione e il rischio è che forse il governo dello Stato centrale non durerà troppo a lungo, cosa che potrebbe portare delle future elezioni e quindi un possibile cambio, se si accordano tra i gruppi di destra, quindi un nuovo cambio, di nuovo una nuova destra al governo, cosa che porterebbe a un aumento della tensione con la Catalogna, eccetera eccetera eccetera. Quello che vedo più probabile è una prima fase di dialogo, vedremo quanto durerà.
Senti, ma questa, diciamo, recrudescenza della destra, in particolar modo dell'estrema destra, tra l'altro questa notizia diciamo dell'assassinio del ragazzo alla Corugna era addirittura sui giornali nostrani, insomma, per cui diciamo si è avvertita fino a qui. È un problema reale, effettivo, è un pericolo vero, viene in qualche modo gonfiato o sgonfiato, insomma, come ci si deve porre? Perché poi, insomma, da lontano è sempre difficile un po' avere un quadro d'insieme di quello che avviene da quelle parti, anche da questo punto di vista.
È che è sempre complesso anche cercare. Il problema della divisione territoriale che c'è nello Stato spagnolo genera sempre una distorsione di lettura sulle complessità anche in ambito politico. Quindi se uno viene qui a Barcellona,
certo,
La presenza di gruppi di estrema destra o fascistoidi è molto bassa, molto minima. Al massimo ci sono zone più nella zona della periferia che ha sempre avuto nuclei più di destra, e quindi lì si generano delle differenze. Nei Paesi Baschi praticamente la stessa storia. Andare a Madrid o andare in alcune zone della cosiddetta Spagna svuotata, Spagna vaciata, cambia molto. Quindi anche da qui è difficile avere una lettura totalmente corretta di quello che vediamo tra i giornali, tra il territorio dello Stato spagnolo più rispetto a quello catalano. Da qui ad esempio in Catalogna si percepisce poco, anche perché l'organizzazione popolare è estrema. Ieri c'è stata una manifestazione quasi spontanea che è durata più di 2 ore per cercare di criticare fortemente questo aumento di attacchi omofobi. Però è certo che c'è un aumento degli attacchi omofobi, c'è un blocco da parte della magistratura spagnola per cercare di frenare i discorsi di odio, di hate speech, come ad esempio la sentenza che è uscita ieri, in cui considera che le affermazioni vere o no fatte dal partito estrema destra di Vox sono comunque illecite e dentro la libertà di opinione. Paradossalmente poi un cantante rap che dice dei fatti notori finisce in prigione. Quindi c'è un aumento da quando, diciamo, la destra del Partito Popolare si è spaccata in una corrente più neoliberale, che ha aumentato molto la critica contro la Catalogna e il nazionalismo spagnolo più acerrimo. Ha dato una spinta all'estrema destra spagnola, che ora si è costituita in un partito che ha anche abbastanza forza per poter portare al Tribunale Costituzionale qualunque legge non gli vada bene. Quindi è un'organizzazione che più delle strade, più della classica violenza di estrema destra, è praticamente quasi già a livello istituzionale. Quindi ora lo scontro che stiamo vedendo, quello che abbiamo visto prima a Madrid, è che accordi farà l'estrema destra di Vox con la destra conservatrice del Partito Popolare, che sono due destre che sono entrambe, cioè il Partito Popolare era quello che aveva proposto la riforma dell'aborto nel 2014-15, quindi non è che stiamo parlando di una destra conservatrice, però comunque moderna, stiamo parlando comunque di una destra antica, ripeto, tardofranchista. Quindi in questa situazione c'è una presenza di aumento della destra che prende sempre più forte, quindi uno spostamento dell'asse della destra sempre più a destra, sempre più in destra, che ricorda e si rilega a tutto quello che era il franchismo. È chiaro che non arriverà una dittatura dopodomani, ma sarà molto più facile vedere casi di aggressioni, giustificazione di queste aggressioni e tentativi in parte di negare l'evidenza di chi è stato responsabile, accusando i gay, i catalani, gli anarchici di aver fatto male alla patria spagnola. Quindi in realtà c'è una presenza importante della metà della destra. Il problema è che giustamente se uno viene qui a Barcellona, non la vede, se viene qui il fine settimana, vede una società molto più avanzata, molto più moderna. La stessa cosa se sono qua a Donosti, la nota di meno. Quindi è importante vedere come a livello sociologico c'è un aumento molto importante dal mio punto di vista di questa destra estrema, che non è stata, come dire, frenata neanche in parte dai partiti istituzionali. Né i socialisti né Podemos hanno potuto fare granché, perché alla fine, entrando nel gioco istituzionale, tutto si deve accettare, sono tutti validi avversari politici, tranne nel momento delle elezioni, in cui bisogna dire ci opporremo, non siamo disposti a parlare con te, ma è una sceneggiata, perché sì. Poi alla fine non è che quando arriva le corti spagnole dice ok, basta, ora non parleremo assolutamente, o quando voi farete un intervento noi ce ne andremo via dalla sala, no? O un gesto del tipo, sì, si entra nella dinamica classica e via.
Lo puoi fare una volta, insomma, così a favore delle telecamere, però poi diciamo sul lungo periodo è complicato, ecco. Va bene. Senti, a proposito di questo, e così chiudiamo, ci sono in previsione, quali sono i prossimi appuntamenti elettorali, se ce ne sono, e diciamo com'è la tempistica, se tutto poi procede normalmente? Sappiamo che nello Stato spagnolo, come in quello italiano, i tempi sono fatti per essere poi stravolti in casi del genere.
Direi che attualmente forse una delle tornate elettorali più frequenti, sto pensando che la Catalogna sarà qui a 2 anni, in cui si rivolterà per il governo di Barcellona. In teoria, ora che il governo catalano ha preso controllo, dovrebbe, si spera, essere un pochino stabile, almeno per i prossimi anni, non sappiamo. Però comunque, grossa tornata elettorale dopo quello che è successo a Madrid, non abbiamo, quindi ora aspetteremo di vedere sicuramente quello che succederà l'11 settembre più in Catalogna, per vedere come va la mobilizzazione nelle strade e nelle piazze da parte degli indipendentisti catalani, e vedremo un pochettino come evolve la situazione su quel fronte, però la situazione ora è estremamente tranquilla.
Certo, poi fra l'altro insomma a settembre se pare che dovremmo riuscire finalmente a incominciare la prima stagione di seminormalità post-Covid, e questo anche a livello politico significherà molto, se non altro per l'agibilità delle piazze e delle strade, quindi anche quello sarà importante. Va bene, Victor, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, un abbraccio e un buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi.